Elena Seishin Viviani, buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori.
E benvenuta davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per farci attraversare una parola importante, una parola che spesso è travisata, una parola difficile da vivere, facile da dire, questa parola è silenzio. Buddha a scuola di silenzio è il titolo dell'incontro che lei avrà a Pesaro al Kum Festival sabato 6 aprile alle ore 15. L'incontro è a cura dell'Unione Buddista Italiana ed Elena Seishin Viviani, ricordo, monaca buddista di tradizione Zen Soto, Kai Koshi dell'ordine Zen Soto europeo. Io ho letto queste cose, ma in verità, Elena Seishin Viviani, io non so nulla di queste cose, l'ho lette ma attendo la sua spiegazione. Ci spiega, ci rivela queste parole.
Kai Kyoshi vuol dire missionario per, nella nostra ordine monastico, vuol dire missionario per il buddismo del Soto in Europa, cioè fuori dal Giappone.
Lei vive e insegna a Torino, dove è guida del Tempio Enkuji e della sua comunità. Ecco,
esatto.
Il Tempio Enkuji ci racconta anche del Tempio, perché normalmente noi sappiamo bene che cos'è una chiesa, che cos'è una moschea, eccetera, eccetera, una sinagoga, ma un Tempio buddista in che cosa consiste?
Ma allora, questo Tempio Enkuji è stato, diciamo, è uno sviluppo, mi scusi, è uno sviluppo del dojo, del luogo dove praticavamo con il nostro maestro, il maestro Dario Strumia, che è morto nel 2010. Io continuo nel suo lavoro ed è diventato un tempio che accoglie chiunque voglia sedersi, fondamentalmente voglia praticare, diciamo, in silenzio, proprio giusto nel termine, in silenzio, quello che è un po' il core business della nostra scuola, cioè Zazen, pratica di meditazione seduti, e concedersi un momento, uno spazio, diciamo, uno spazio in questo roboante, mettiamolo così, in questo roboante mondo. E anche di più, evidentemente, è una tradizione religiosa che ha le sue radici in Giappone, come penso che sappiate tutti, lo Zen, ma diciamo al centro, il cuore della nostra pratica è proprio questo aspetto, diciamo, contemplativo, meditativo della vita. E quindi c'è una piccola comunità che è aperta, perché è aperto a tutti, chi vuole aggiungersi è benvenuto, e pratichiamo secondo, diciamo, i dettami della nostra scuola, diciamo secondo l'insegnamento di Dogen Zenji, che è stato il fondatore, in qualche modo, non il fondatore, ma comunque è il primo patriarca della nostra scuola. Fondatore non mi è un termine che non mi piace usare, perché lo stesso Dogen, che è stato un monaco del 1200, diceva che non voleva fondare nulla, come del resto Buddha non voleva fondare il cosiddetto buddismo o Buddha Dharma, che si voglia dire. Ma seguiamo questa pratica e questa regola, questo ordine, insomma.
A proposito di tempio, mi è venuto in mente un tempio straordinariamente interessante anche dal punto di vista architettonico, e vale la pena anche andare da un punto di vista, se vogliamo turistico, a Corsico, il più grande luogo di culto del movimento buddista, e credo che sia una tappa importante anche per entrare. Dicevo poco fa, lei era 6-5 anni.
Scusi, vorrei chiarire una cosa. Stiamo parlando del tempio della Soka Gakkai, che è un'altra forma, è un'altra, diciamo, non ha, diciamo, è un'altra intesa con lo Stato italiano. Noi abbiamo un'intesa come Unione Buddista Italiana e rappresentiamo le tradizioni, diciamo, antiche, originali.
E qual è,
diciamo,
dunque questa, è interessante questa sottolineatura che lei ha posto, qual è la differenza tra quella, possiamo chiamarlo quel movimento Soka Gakkai e il vostro?
Ma la Soka Gakkai, per quanto ne so, inizia, diciamo, è un movimento laico che inizia nel 1930, si rifà a Nichiren, che è un monaco contemporaneo a Dogen Zenji, parliamo del periodo medievale in Giappone, e diciamo ha un suo sviluppo attraverso, diciamo, soprattutto attraverso l'opera di Ikeda, che è morto di recente, tratto dai Setsu Ikeda. La tradizione invece che io rappresento, le tradizioni che rappresento anche come vicepresidente dell'Unione Buddista Italiana, si rifanno proprio agli orientamenti, diciamo, dopo la morte del Buddha, degli orientamenti che il Buddha Dharma diversi paesi, quindi diventa Zen in Giappone, in Cina, Chan, diventa Vajrayana in Tibet, diventa buddismo, diciamo, il buddismo di Sri Lanka, eccetera, eccetera. Sono buddismo Theravada, quindi sono le tradizioni, diciamo, più antiche, ecco questo. E poi ci sono delle differenze, naturalmente, anche in termini, diciamo, di pratica e da un certo punto di vista anche dottrinali.
Eh sì, e quindi...
Ma sai, non si può parlare di un buddismo, questa è una cosa importante da dire.
Stavo proprio arrivando lì.
Ma si parla di buddismi, questa è la nostra ricchezza, quindi il messaggio del Buddha si è poi articolato in forme e in modi completamente diversi, e anche adesso qui in Occidente parliamo di buddismi e per la prima volta, per esempio, nel nostro paese o comunque in Occidente, per esempio in Italia, sono presenti sullo stesso territorio tante forme di buddismi, tante forme di buddismo e di interpretazioni del messaggio del Buddha. Questa è la nostra ricchezza.
E tra le varie forme di buddismo, e poi andremo a parlare dell'incontro di Pesaro, tra le varie forme di buddismo c'è un dialogo, c'è un'apertura oppure no?
Assolutamente, certamente sarebbe una contraddizione in termini. Nessuno può dire questo, il mio è il vero Buddha Dharma. Ognuno dà un'interpretazione del buddismo, quindi non ci sono, cioè assolutamente non ci sono contrapposizioni in questo senso, sarebbe veramente un'enormità, una bestemmia da un certo punto dire il mio è l'unico, è il vero buddismo. Non lo diciamo di certo noi come tradizioni buddiste, non lo diciamo di certo. Ognuno percorre il proprio, diciamo, la propria via spirituale secondo, diciamo, scuole, lignaggi, assolutamente con attenzione e con accoglienza anche delle altre. Non c'è contrapposizione in questo.
Sabato 6 aprile alle 15:15 a Pesaro, all'interno del programma di Kun Festival dedicato quest'anno alla scuola, Buddha a scuola di silenzio. E qui la parola scuola è una parola che non è presente solamente sui banchi di scuola, ma la parola scuola è dall'inizio del primo fino all'ultimo respiro. Entriamo dentro la parola silenzio. Questa parola così facile da dire e così difficile da realizzare.
Sì, ma prima ancora di parlare del silenzio vorrei spiegare perché questo titolo, a scuola di silenzio. Innanzitutto scuola di silenzio è in realtà un termine, un'espressione che io medio da Ernesto Balducci, che penso che conoscerete,
certo.
È stato un grande uomo religioso e è stato il primo in qualche modo a parlare di scuola di silenzio riferendolo proprio al buddismo e non a caso. Direi che scuola perché effettivamente, a parte che questo diciamo edizione del Kun Festival si parla di educazione a scuola, a rigor diciamo di logica e buon senso si va per imparare qualche cosa. Ecco, noi impariamo il silenzio. In che senso? È un silenzio che non è mancanza di parola, ma è un silenzio da cui deriva poi una parola. Ho voluto chiamare, intitolare in questo modo il mio intervento, perché a parte che è ben nota la posizione del Buddha e il suo apofatismo, cioè quindi il non dire perché ci sono cose, ci sono verità che non vengono dette proprio perché è lontano da dire, no? Apofatismo, non dire. Quindi la comprensione della natura delle cose, della realtà, diciamo, nel buddismo non può essere espressa a parole e quindi si impara il silenzio, e questo silenzio in realtà è di una ricchezza estrema. Io penso che sia un buon messaggio anche per questo, in questo momento storico. Siamo un po' frastornati, c'è un pensiero molesto, ci sono miriadi di informazioni. Ecco, ritornare al silenzio, come diceva un maestro della mia tradizione, Katagiri Roshi, è un passaggio molto importante per poi cominciare e dire, eventualmente, se c'è qualcosa da dire, qualcosa che sia integro, qualcosa che sia importante. La parola ha un valore e anche il silenzio lo ha, evidentemente.
Eh sì, la parola ha un valore e il silenzio altrettanto. Lei poco fa però parlava di pensiero molesto. Ora, quanto il pensiero molesto è complice del nostro poco innamoramento del silenzio?
Ma diciamo che siamo, come dire, ci stiamo abituando a questo pensiero molesto. Cioè, pensiero molesto, dal mio punto di vista, è quel pensiero che ritorna sempre su se stesso, che non si apre mai ad una nuova visione, è un pensiero che costringe, condiziona. Il Buddha Dharma insegna la via del non condizionamento, in questo senso il silenzio proprio anche esprime anche questo non essere condizionati, adesso per senza entrare in termini molto dottrinali o teologici, ma vuol dire proprio questo, non essere condizionati nemmeno dalla parola. E silenzio in ogni caso ha un gusto che è particolare visto da una prospettiva buddista, perché anche silenzio include anche l'accettazione di tutti gli esseri per quello che sono, di tutte le creature per quello che sono. Quindi vedere le cose così come sono, nel Buddha Dharma, nella mia tradizione, parliamo proprio della realtà così com'è, non è certo facile per noi, quindi siamo in cammino in questo senso. Il silenzio è sicuramente la condizione migliore per poter accedere ad una via dello spirito.
Eh sì, in altre parole, Elena Seishin Viviani, silenzio coniugato alla parola, ovviamente, no? Perché se c'è parola è perché c'è silenzio, no? È quello di provare anche nel silenzio a immaginare un mondo possibile. E immaginando questo mondo possibile, forse pensare che nonostante tutte le sofferenze, i problemi e tutto quanto, questa vita vale la pena viverla. E quindi nel silenzio cercare una trasformazione di questa complessità. Mi viene in mente un libro di Stefano Bettera, tra l'altro il presidente dell'Unione Buddista Italiana, sul quale abbiamo anche ragionato.
Buddista Europea. È un
sì.
Membro del nostro consiglio, ma Unione Buddista Europea, è stato eletto recentemente presidente. Mm. Sì.
Ecco, quindi nella parola silenzio, come si può pensare di trasformare la complessità di questo mondo senza pensare o arrivare a dire: io pratico il silenzio perché voglio rivoluzionare il mondo? No.
Ma io penso che si possa arrivare alla complessità partendo proprio praticando una via che porta alla semplificazione, che non vuol dire alla facilitazione, ma a un ritorno a ciò che è semplice. E allora, come dire, una specie di pulizia mentale e interiore che poi porta ad accedere alla complessità, perché non possiamo negarla, questo mondo è complesso, però da un'altra prospettiva. In questo senso penso che la visione del buddista possa essere di grande aiuto, anche perché non dimentichiamoci che quando si parla di Buddha Dharma si parla di interdipendenza, e quindi si parla di una rete. È una delle immagini, una delle metafore che ricorre molto spesso nel buddismo, di una rete di relazioni. Se dovessimo parlare di buddismo in forma, diciamo, quasi di una sintassi, diremmo che il buddismo è un verbo, non è un sostantivo, è un processo, e quindi è aiutare a vedere i processi che compongono la nostra vita partendo da una semplificazione, quindi da lì si può arrivare a una complessità. Un po' più difficile partire da una complessità per arrivare alla semplificazione, credo.
E lei, Elena Seishin Viviani, come lo vive il silenzio? Come entra nel silenzio, ma proprio praticamente?
Ma guardi, molto praticamente, la mia pratica è proprio questo sedersi, trovare, questo è un po' un consiglio che do un po' a tutti, al di là poi dell'essere buddisti o meno, trovare un momento per tornare a casa. In fondo fare silenzio dentro di sé è questo tornare a casa, tornare un po' alla parte più, integra, più originale, più sorgiva di noi stessi. E quindi penso che sia rigenerante per tutti, a prescindere poi dai significati che può avere in termini spirituali o religiosi. Quindi come faccio? Mi siedo semplicemente e pratico. Questo lo faccio, è quello che insegno anche nel mio tempio.
E così si cerca anche il senso del rumore, per trovare il senso soprattutto nel silenzio. Sabato 6 aprile a Pesaro al Kum Festival, Elena Seishin parlerà della scuola del silenzio secondo lo sguardo di Buddha. L'incontro è a cura dell'Unione Buddista Italiana. Ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Un libro, direi anche un libro, guardi, ultimamente sto leggendo un testo di Corrado Pensa. Corrado Pensa è stato una grande guida spirituale, è appena scomparso, è stato uno dei fondatori, comunque uno dei pionieri del buddismo in Italia, Corrado Pensa, e proprio sto leggendo un libro, ma ce l'ho qui davanti proprio, Il silenzio tra due onde, il Buddha, la meditazione e la fiducia. È stato pubblicato da Ubiliber, la nostra casa editrice, ma sente, non per fare uno spot, ma francamente lo consiglio a tutti perché è un libro da leggere, da rileggere, da meditare, e può essere un buon aiuto proprio per chiunque nella vita quotidiana.
E adesso lei mi toglierà la linea dopo che le dico questo a proposito del libro di Corrado Pensa. Io ho comprato il libro di Corrado Pensa e l'ho comprato perché il titolo è particolare, Il silenzio tra due onde, ma l'ho comprato proprio per la grafica di questa copertina. È una grafica veramente molto molto particolare. Vede, i libri si comprano per una miriade di ragioni, anche per un'immagine, anche per un senso che viene dato dalla grafica di copertina. Ed è un libro che è sicuramente un libro da attraversare per ritornare a quella parola che lei ci ha raccontato poco fa, silenzio, ovvero anche la meditazione, perché non c'è meditazione senza silenzio, vero?
Certo, guardi, è vero, verissimo, sicuramente è una condizione ideale. Il punto, dal mio punto di vista, è proprio quello di riuscire a essere in quella condizione anche in mezzo al rumore frastornante della nostra vita quotidiana, quindi raggiungere quella quiete, quella, diciamo, posso esprimere quella quiete, vorrei dire serenità, ma è qualcosa, non è una camomilla, ma l'essere, stare sui propri piedi, che proprio attraverso una pratica come quella del silenzio possiamo veramente comprendere e raggiungere. Quindi il mio augurio a tutti è quello di concedersi qualche istante di silenzio, semplicemente senza aggiungere nulla, senza attendersi nulla, ma semplicemente stare. Questo penso che sia un'arte che vada imparata.
Grazie davvero Elena Sei Scindiviani e buona giornata.
Grazie a lei, arrivederci e buon ascolto.